Francesca Luisoni, allora un ambito abbiamo accennato finora, forse poco studiato, poco indagato. Ecco, questa pubblicazione in qualche sorta allora colma anche una lacuna bibliografica, mancava uno studio sistematico e poi le chiederai anche come è stata pensata. Abbiamo già detto che l'approccio appunto è multidisciplinare, potremmo dire così, 17 gli autori e poi anche le chiederai a quale pubblico quindi si rivolge. Questo volume.
Sì, questo volume prende spunto in realtà da questo inventario che è stato fatto negli anni, un inventario che parte alla fine degli anni 70, quindi è un progetto molto, molto vecchio, datato potremmo dire, che va a tutelare e a conoscere il patrimonio che abbiamo sul territorio. Tutti noi conosciamo le principali chiese, le più belle cappelle, gli edifici di pregio, se vogliamo, di prestigio storico-artistico, ma manca sempre un occhio su quello che è tutto il censimento e il patrimonio più popolare. Quindi partendo dal completamento di questo censimento, che è stato fatto per anni da operatrici e operatori sul territorio, abbiamo deciso come ufficio di restituire questo lavoro facendo una pubblicazione che fosse un po' un punto di partenza, si dice sempre, no?
Sì.
Per cominciare a indagare questo patrimonio. E l'idea è stata quella di coinvolgere gli operatori sul territorio, quindi abbiamo pensato all'Accademia di Architettura, quindi ai suoi istituti che sono attivi in questo ambito, ma anche chi si occupa di tutela, quindi l'Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico di Valle Maggia e chiaramente le nostre colleghe e i nostri colleghi dell'Ufficio dei Beni Culturali. Nonché non potevamo, come centro di dialettologia e di etnografia, non metterci una parte che fosse dedicata alla lingua e alle tradizioni. Quindi abbiamo coinvolto Dario Pretrini, che aveva già scritto l'articolo Capella, pubblicato anni fa sul vocabolario dei dialetti, e poi Andrea Jacot de Combes, cantastorie conosciuto
Sì. Sì,
penso praticamente a tutto il pubblico, che ha mai portato il suo occhio, ecco.
il suo contributo. Infatti, io sto scorrendo un po' l'indice di questo volume e le prospettive, lo abbiamo detto, sono molteplici. Allora, abbiamo ricordato appunto oltre 3.600 edifici, quindi anche dipinti, decorazioni, murali, affreschi, una ricchezza che include varie tipologie anche per struttura architettonica e per funzione. In particolare, lei anche nel suo contributo intitolato Tra devozione personale, rappresentazione familiare e religiosità collettiva, ha anche un po' indagato, no? Questo aspetto. Quali funzioni avevano? Chi erano i committenti?
Questa di chi erano i committenti è una delle tante domande che abbiamo provato così a indagare nel libro e su cui mi sono concentrata, ed essendo chiaramente un patrimonio, se vogliamo, più spontaneo, non codificato, non legato alla chiesa, alle parrocchie, ma proprio alla devozione più personale, diventa difficile trovare grandi tracce nella documentazione di archivio. Qualcosa è emerso, abbiamo delle pagine di diario in cui si esplicita questa devozione legata alle cappelle, abbiamo le iscrizioni che troviamo su questi dipinti e su queste nicchie in cui ci viene detto chi le ha fatte, magari a volte anche perché le ha fatte. E abbiamo anche delle raffigurazioni in cui capiamo il motivo, spesso votivo, o sì, soprattutto votivo, diciamo, devozionale,
Sì, devozionale.
realizzazione di queste opere, ecco, sì. Che
Sì,
sono, dicevamo, molteplici, no? Abbiamo dalla
sì.
singola piccola nicchia alla cappella più imponente, proprio all'edificio.
Quindi ci sono tante tipologie, dicevamo, mi ha incuriosito anche, c'è il contributo, per esempio, a firma di Lorenzetti. Luigi Lorenzetti, Le cappelle del Sopraceneri, segni devozionali e trame territoriali dello spazio rustico, perché queste cappelle, questi edifici sono indicatori, sì, appunto, della devozione religiosa popolare, ma anche rispecchiano delle mappe, insomma, no? Delle mappe di, economiche, spaziali e anche rispecchiano le gerarchie locali, no? Di famiglie che si appropriavano di un territorio, comunque lo controllavano in qualche modo.
Sì, troviamo entrambe le cose, troviamo le cappelle poste, se pensiamo, lungo strade pericolose, quelle che erano piccole mulattiere, quindi il segno di protezione del viandante, cappelle addirittura che hanno il portico proprio per proteggere fisicamente e non solo e dare una sosta a chi transitava davanti, ma abbiamo anche diverse cappelle, lo vediamo ancora soprattutto in Valle Mazza, che recano gli stemmi delle famiglie proprio sopra. Abbiamo l'esempio di Giumaglio, dove la famiglia Pozzi la ritroviamo con due cappelle con gli stemmi all'entrata del villaggio, ma anche all'uscita del villaggio, quindi lungo quello che era l'asse di transito. Quindi abbiamo questa trama che si costruisce anche a livello di, se vogliamo, più gerarchico, più sociale, sì.
E poi avevano la funzione anche di rinsaldare proprio le relazioni, all'interno della comunità.
Certo, sì, e poi sono anche oggetti che si tramandano negli anni,
Sì.
questo è anche molto, molto interessante, no? Si legge spesso sulla cappella che è stata fatta da una persona e poi a distanza di magari anche di oltre un secolo troviamo che gli eredi hanno proceduto al restauro per poterla tramandare, oppure è successo ancora un altro evento nella stessa famiglia che ha portato a rimettere mano o a ridipingere la stessa cappella.
Beh, questo poi anche cappelle dedicate, per esempio, alla protezione, erano strumenti di protezione, anche questo mi ha incuriosito, di filiere di produzione, come il settore caseario, insomma, la produzione di formaggio, e quindi si erigeva una cappella in onore dei santi patroni, insomma, di quelli che erano considerati santi patroni di queste produzioni così fondamentali per l'economia locale.
Sì, certo, questo lo indaga soprattutto Roberto Leggero, lo storico, nel suo contributo, in cui si sofferma anche e soprattutto su queste figure della Madonna del Latte, che troviamo ancora molto belle, molto antiche, soprattutto in Valle di Blegno, ma anche sulla figura di un San Lucio, che è raffigurato con in mano un pezzo di formaggio, in modo oggi diremmo anche quasi un po' curioso, che proprio denota questa volontà a proteggere questa filiera e questo settore, sì.
Ecco, per lei allora dicevamo un po' la sfida è stata la questione delle fonti, perché se non si trovano indicazioni direttamente su affreschi, su pitture murali, come si fa a raccogliere informazioni storiche?
E con un po' di fortuna qua e là qualche traccia emerge sempre, gli storici lo sanno, è pur vero che appunto queste testimonianze sfuggono dagli archivi proprio perché non sono codificate, se ne trova poche. Io stessa mi occupo anche di riordino di archivi parrocchiali ed è veramente rarissimo trovare una committenza legata a un dipinto. Magari a un dipinto all'interno della chiesa sì, ma se no bisogna proprio cadere sui testamenti. Sono fonti che ci sono, ma sono così
Nascoste.
frammentate e
Bene.
disperse che sì, diventa difficile reperirle, sì. Ma qualcosa siamo riusciti a scovare.
Francesca Luisoni, quindi un patrimonio ricco, vasto, si pone naturalmente il problema dello stato di conservazione, di mantenimento ed eventualmente anche di restauro di questo patrimonio.
Certo, anche perché essendo un patrimonio, se vogliamo, privato, adesso sempre più magari alcune cappelle vengono gioco forza cedute a cappelle o a parrocchie o a enti pubblici come patriziati e comuni, si pone il tema del restauro, il tema della tutela, ma è anche detto nel numero, no? 3.621 oggetti, non si può pretendere che lo Stato intervenga ed abbia sotto tutela tutti. Quindi sì, viene lasciato al singolo, va anche detto che ci sono diversi gruppi attivi su questo fronte, beh, la stessa APAS che citavamo prima, ma c'è anche un gruppo restauri in Val di Blegno. Proprio l'altro giorno mi è capitato di incontrare due signore che si stanno interessando per restaurare quella che loro sentono come la loro cappella, pur non essendo sopra una
Ecco
loro
questa,
proprietà. Quindi c'è
senso di...
ancora molto interesse, molta presa carico di questi
questo
oggetti.
senso di appartenenza, insomma, un
Esatto.
volume. Ecco, un volume, l'abbiamo già anticipato, che coincide con il completamento di un inventario che adesso è a disposizione online di tutti questi edifici, queste strutture. È uno strumento pensato sia per i ricercatori, ma anche per un pubblico non specialista?
Sì, sicuro, sì, questo è un patrimonio che non nasce come un patrimonio, se vogliamo, elitario, ma anche in alcune forme molto, molto più popolare, anche se aveva comunque dei costi la realizzazione tramite un pittore, quello che vuole essere questo strumento è proprio anche di fruizione comune, liberamente accessibile sul geoportale dell'amministrazione cantonale, si possono consultare tutte le schede e tutte le foto, e il nostro invito è anche quello di segnalarci chi dovesse avere informazioni o chi dovesse trovare
Certo.
anche qualche imprecisione, qualche cappella che manca, perché è chiaro che probabilmente, sicuramente mi viene da dire qualcosa sui Monti ancora.